tutto Napoli in podcast.
A Firenze senza Politano e Kvaratskhelia. E questo l'annuncio di Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico azzurro ha comunicato le defezioni di quelli che ad oggi sono stati due esterni titolari del Napoli per problemi fisici, entrambi out per problemi fisici. Kvaratskhelia non ha ancora recuperato appieno dall'infortunio al ginocchio, ma soprattutto è stato fermato da un affaticamento muscolare in settimana. Stesso dicasi per Politano, quindi sempre noie muscolari, per lui invece fastidio al polpaccio. E quindi entrambi non ci saranno, è una situazione assolutamente inedita che siano assenti entrambi e neanche in panchina, per di più non era mai successo in stagione fin qui, e per questo c'è molta curiosità intorno a quelle che potranno essere le scelte di formazione di Antonio Conte. Sviscereremo l'argomento nel nostro Daily Podcast, amici di tutto Napoli, ben trovati da Davide Baratto. Partiamo un po' più dietro però dal disegnare la probabile formazione del Napoli contro la Fiorentina, perché si tratta anche di scelte abbastanza deducibili. In porta ci sarà Meret, chiaramente, con il secondo Caprile che è anche invischiato in una situazione di mercato nel possibile scambio con il Cagliari insieme a Scuffet. In difesa Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, anche qui perlomeno finché non ci saranno novità dal calciomercato, e Olivera a sinistra. Anche a centrocampo nessun dubbio, Lobotka insieme ad Anguissa e McTominay, mentre davanti Lukaku centravanti, chiaramente David Neres, da capire se a destra o a sinistra in base a quella che sarà la scelta per l'altra corsia. Perché può venire naturale forse per qualcuno pensare alla scelta di Sirin Gonge, che dovrebbe essere appunto il quarto esterno offensivo del Napoli, ma non è da sottovalutare l'opzione Spinazzola, che è quasi in vantaggio ad oggi sul belga. E infatti, proprio alla domanda di un collega in conferenza stampa, se potesse essere una possibile opportunità per Spinazzola, il mister sottolinea più volte che lui nasce esterno d'attacco, alla Juventus giocava alla offensiva inizialmente, quasi come a dire non sorprendetevi se ve lo ritrovate lì, non è una cosa strana, ma anzi lo ha già fatto e lo sa fare. E d'altronde è anche successo più volte, anche se solo a partita in corso, che Conte togliesse Politano per mettere appunto proprio Spinazzola o anche Pasquale Mazzocchi. È chiaro che per certi versi sarebbe, non dico una sfiducia nei confronti di Ngonge, ma neanche una bocciatura, insomma non vogliamo esagerare, però finirebbe quantomeno più dietro nelle gerarchie, diventerebbe in automatico la quinta scelta sulle corsie esterne in attacco. Va però anche sottolineato il fatto che se fosse il contrario, quindi se partisse titolare, non ci sarebbero poi cambi offensivi in panchina in quel ruolo lì, perché la scelta Raspadori, di cui poi effettivamente si parla, non è stata mai fatta in realtà da Conte, non l'ha mai visto sulla banda laterale, anzi l'ha solamente inserito o dietro a Lukaku o comunque al posto di McTominay in questo ruolo da mezzala di cui ha parlato. E per questo, se invece fosse confermato Spinazzola dal primo minuto, sarebbe veramente probabile vedere poi Ngonge che subentri a partita in corso in qualità proprio di cambio offensivo. Andiamo un po' però dall'altro lato, sponda viola. Anche qui è una situazione un po' particolare per la Fiorentina, che sta vivendo un'annata a due facce. Innanzitutto guardiamo lo scorso recente, perché ha avuto quel periodo iniziale in cui addirittura si parlava di esonero di Palladino per alcuni, e poi però c'è stata una grande ripresa, una serie di vittorie di fila fino a delle partite in cui già ha iniziato a barcollare, e parlo di Como e Cagliari, contro cui la Fiorentina si è fatto 6 punti vincendo 2-0 col Como e 1-0 col Cagliari, ma in entrambe le occasioni quasi con fatica, creando meno di un expected goals, e insomma con gli avversari che sprecavano tanto, con loro che se la cavavano un po' per il rotto della cuffia, tant'è che dopo arrivano poi le sconfitte con Bologna e Udinese, e per giunta quella con l'Udinese, l'unica partita delle ultime 5 in cui la Fiorentina ha superato un expected goals su azione. E per finire c'è stata poi il 2-2 con la Juventus, che è comunque un buon risultato per i viola, agganciata comunque all'ultimo la Juventus con quasi un regalo dei bianconeri. Insomma, non è una Fiorentina proprio nel miglior momento di forma della sua stagione. Non ha avuto comunque per tanto tempo Gudmundsson, ha perso Bove, che era proprio l'equilibratore da quel lato, giocava da falso esterno sulla sinistra nel 4-2-3-1, Palladino, tra l'altro, anche richiesto un rincalzo, lì potrebbe proprio arrivare Folorunscio, quindi sempre vediamo il Napoli immischiato in una situazione di mercato. E va detto comunque che rimane una squadra molto solida, ha subito solo 15 gol in campionato, è la seconda miglior difesa da questo punto di vista, dietro proprio al Napoli e dal pari di Inter e Juventus, e inoltre ha comunque molte alternative. Sicuramente in porta ed in difesa le scelte sono quelle, perché gioca De Gea, i terzini sono Dodò e Gosens con Comuzzo e Ranieri centrale, una linea difensiva completamente riscritta da Palladino rispetto ad inizio anno, dove c'era il 3-4-3 come modulo di partenza, come sistema di gioco di partenza, dove c'erano Pongracic e Martinez quarta quasi come titolari inamovibili. Poi viene fuori questo giovane Comuzzo, calciatore molto interessante, è un giovane italiano azzurrino, e lo stesso Ranieri, che non era mai stato un titolare fisso precedentemente con italiano. Gosens abbassato a terzino, Dodò invece l'aveva già fatto. In mediana, insieme ad Adli, dovrebbe esserci Cataldi, anche se Mandragora lo insidia per una maglia da titolare. Sulla tre quarti, Colpani a destra, quasi inamovibile, ed ecco qui che poi Gudmundsson, Sottil e Beltran si giocano due posti, sono in tre per due posti. Sottil viene appunto dal gol con la Juventus, Gudmundsson è sempre stato preferito da Palladino nel momento in cui era disponibile, è un giocatore molto importante, è un giocatore forte, e ha fatto un'annata clamorosa al Genoa. Quest'anno però sta subendo, oltre alla situazione extracampo che ha avuto, anche dei diversi problemi fisici, che l'hanno costretto per tanto tempo a stare fuori dai campi. È rientrato, ma è un po' in affanno, viene sostituito presto, potrebbe anche non partire necessariamente dal primo. Insomma, ad oggi è il favorito insieme a Sottil, ma Beltran potrebbe comunque giocare al posto di uno dei due, l'insidia. Insomma, mentre la prima punta sarà inevitabilmente Moise Kean. Anche qui un giocatore invece in formissima, sarà testa a testa con Lukaku e ci aspettiamo insomma una bella partita. E il Napoli cercherà i tre punti chiaramente, così come la Fiorentina, è banale dirlo. Da un lato c'è una squadra che vuole assolutamente mantenere il primo posto, anzi avrebbe l'opportunità con gli stop di Atalanta e Inter a causa della Supercoppa, quindi partite che verranno recuperate, ma c'è la possibilità intanto di portarsi da soli in vetta alla classifica. Dall'altro lato c'è una squadra come la Fiorentina che quasi tutto è in più quello che trova, perché attualmente è al quinto posto a quota 32, ma con una gara in meno, potrebbe addirittura agganciare la Lazio al quarto. Una sfida con anche due ottimi allenatori in panchina, ma molto diversi tra loro, perché Conte è un allenatore super esperto che ha vinto tanto, dall'altro lato Palladino che ha bruciato le tappe, lo ha detto lo stesso allenatore del Napoli, perché passa dalla primavera del Monza ad allenare per due anni in prima squadra e poi viene alla Fiorentina e fa uno dei migliori inizi di stagione proprio della storia della squadra viola, una partita che sicuramente ci regalerà tante sorprese.
Tutto Napoli in podcast.